Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Grazie.
Terzo incontro dedicato alle virtù cardinali, le virtù umane, e incontriamo la fortezza, che però è anche uno dei doni dello Spirito Santo, e quindi c'è una doppia valenza per quanto riguarda la fortezza.
Sì, perché bisogna distinguere il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, che viene dallo Spirito Santo, che è un dono soprannaturale, che è una grazia che ci viene infusa in virtù appunto dell'apertura del cuore all'opera di Dio in noi, alla sua potenza, e va distinto appunto dalla virtù naturale della fortezza, vale a dire quel tipo di dotazione, come abbiamo già detto più volte, che ogni essere umano ha. La fortezza noi ce l'abbiamo, il problema è come la applichiamo, e quindi in questo caso noi oggi parleremo di questa attitudine umana, che è logicamente un dono di Dio, ma che dobbiamo gestire perché già sicuramente la possediamo, mentre sul dono dello Spirito Santo bisogna essere legati a un'esperienza sacramentale, ma questa è invece un tipo di energia, di forza, di virtù appunto, che è insita in noi e che solamente dobbiamo gestirla bene.
Partiamo come sempre dalla definizione. Cos'è la fortezza?
Allora, è una forza che spinge l'appetito irascibile e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile, neppure quando è in pericolo la vita corporale.
Hai parlato di appetito irascibile. Di cosa si tratta esattamente?
Allora, è la nostra ira. L'appetito irascibile è la nostra spinta naturale ad adirarci, perché quella ce l'hanno tutti, l'ira ce l'hanno tutti, ce l'hanno pure i timidi, anzi quando esplodono nell'ira sono più scomposti. Il fatto di adirarci, di arrabbiarci è naturale, questo è naturale, ma quando è che questa forza che c'è nella nostra natura, e non è che è stata messa per caso, perché l'ira ha un suo retto uso. Infatti Evagrio Pontico, padre orientale meraviglioso, definisce il coraggio, la fortezza, il retto uso dell'ira. Allora l'ira può essere usata disordinatamente oppure può essere usata ordinatamente. Per questo si dice che la fortezza spinge l'appetito irascibile e la volontà, ovvero sia le due cose vanno insieme. Deve governare il timore e l'audacia che risiedono appunto nell'ira. Nell'ira c'è un'audacia, pure una persona quando si arrabbia non calcola nemmeno veramente cosa va a rischiare, parte in quarta, no? E c'è anche la paura che fa adirare, la paura che rende aggressivi. Quando un gatto si impaurisce tira fuori tutta la sua pelosità, no? E diventa più grosso perché lui ha paura in realtà, però in quel momento sembra attaccare. Quando è che soffia un gatto? Ecco, pure gli uomini quando è che fanno cose un po' scomposte, alzano la cresta, fanno cose strambe, urlano, minacciano, sgranano gli occhi, tutte queste cose qua, quando hanno paura? In realtà la paura è la madre della violenza. E allora cosa ne consegue? Che noi abbiamo questa paura che ci fa reagire e un'audacia che debbono però essere governate. Allora, l'incontro fra questo appetito irascibile e la volontà danno questa fortezza, cioè una razionalità, un volere qualcosa che è buono, danno il governo di questa energia che abbiamo. Badare bene che allora qui capiamo perché stiamo affrontando la virtù della fortezza per terza. Noi abbiamo visto la prudenza che ci dà lo scopo, la giustizia che ci dà la regola per raggiungere lo scopo, e noi stiamo vedendo l'energia per raggiungere questo scopo. La nostra ira, la nostra forza appunto per reagire a certe cose e per affrontare, diciamo così, certe opposizioni, ha bisogno di venire per terza. Prima prudenza, quindi giustizia, quindi fortezza. Altrimenti, se partiamo dalla fortezza, possiamo fare dei pasticci, ovvero sia non avere una meta ben precisa, ciò che facciamo, una energia, può essere anche un'energia appunto molto negativa, molto mal canalizzata, o può essere magari finalizzata a qualcosa di buono, ma impastarsi di atti ingiusti. Allora, spinge la nostra ira, governata dalla volontà, abbiamo detto, a non desistere da conseguire un bene arduo o difficile. Non desistere, questo è la caratteristica, ovvero sia non farsi sgonfiare, non farsi azzittire. Un esempio che noi potremmo prendere dai Vangeli è in Luca 18 la storia di questa donna vedova inopportuna che infastidisce il giudice finché non ottiene lo scopo. Lei continua a ripetere: fammi giustizia contro il mio avversario. E che cosa sta dicendo? Cioè, lei non desiste dallo scopo, capisce di avere un avversario e continua a chiedere qualche cosa, non si sgonfia da quello che deve veramente raggiungere. Infatti quel Vangelo comincia con la frase: disse poi questa parabola per alcuni sulla necessità di pregare incessantemente senza stancarsi, appunto senza desistere. In realtà è in sine maleficere, cioè dice non entrare nel male, non farsi prendere dal male, cioè non abbandonare un buono scopo, non farsi togliere una bella energia che ci porta ad arrivare da qualche parte che è buona. Quindi non desistere neppure quando è in pericolo la vita corporale. La fortezza ci insegna il bene che vale più di altri beni, o meglio il bene che vale più di ogni bene. È quel tipo di energia che ci indica che al di sopra del corpo c'è un bene globale. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere.
Quindi la virtù della fortezza è una spinta verso il governo della propria ira per non desistere dal conseguire un bene, anche quando questo costa tanto o è molto pericoloso. Abbiamo visto che cos'è la fortezza. Vediamo come funziona, Don Fabio, per poter poi capire come attivarla in noi.
Ecco, fondamentalmente gli atti propri della fortezza sono due: assalire e resistere. È una questione proprio di milizia, una questione di combattimento. La vita è un buon combattimento, una buona battaglia, una sfida, nel senso più positivo del termine, di ciò che è bellico nell'uomo e che però non è deleterio, non va contro nessuno. Da una parte è assalire, cioè attaccare, andare contro qualcosa. Dall'altra è resistere, cioè tenere la posizione. Secondo le circostanze noi dovremmo avere questa attitudine di aggressività o di difesa. È comunque fortezza. Qual è la più difficile fra le due? Qual è la cosa più difficile? Aggredire o resistere? Curiosamente, sicuramente è più difficile resistere ad un nemico che presumiamo più forte di noi. Perché attaccare implica la nostra iniziativa, e da una parte c'è il coraggio dei timidi che un po' tutti abbiamo, e dall'altra anche il fatto di provare a farcela, cioè lanciarci. Subire l'attacco invece è molto più complicato da gestire e implica più forza, cosa curiosa. Per questo l'atto eroico per eccellenza è il martirio, dove il martire non fa male a nessuno, ma sta subendo l'attacco e si mostra forte nel non reagire. Questo è molto più complicato, anche perché c'è un problema fondamentale, che la fortezza quando è che si manifesta? Nei momenti in cui noi intraprendiamo delle opere, andiamo verso qualche cosa? Sì, anche, ma il momento in cui verifichiamo se una persona ha autentica fortezza è nel caso di attacco improvviso. Quando una persona viene attaccata improvvisamente da un gesto cattivo di qualcun altro, da una difficoltà improvvisa, da un dolore. Bisogna vedere come reagisce. La prima reazione è quella che conta. La prima reazione è quella che rivela il cuore di una persona. Se questa persona è forte o è un pusillanime, se è forte oppure è un codardo. Allora, capiamo da questo che dobbiamo parlare dell'importanza della fortezza. E qui un pochino vediamo ancora meglio il suo rapporto con le altre virtù. È fondamentale, ma è appunto correlata dalla prudenza e dalla giustizia. Perché? Nella vita bella, la vita buona, c'è qualcosa di essenziale che va visto, identificato, e questo ci aiuta la prudenza ad identificarlo. C'è qualcosa di effettivo, qualche cosa che diventa assetto, stile di rapporto con le cose, e questo ce lo dà la giustizia. Mentre la fortezza, e vedremo fra poco anche la temperanza, ci danno la dimensione conservativa di questo scopo e del suo stile. Noi vogliamo fare qualcosa di buono, allora capiamo che questo lo dobbiamo fare nella giustizia, e allora questo richiederà fortezza e temperanza. Quindi non ci dà il contenuto dell'atto, ma l'energia dell'atto. Non è mica una cosa poco importante. E come facciamo a far funzionare una cosa se non attacchiamo la spina? Ecco, la forza per perseguire gli scopi e anche per essere giusti nel perseguirli viene dalla fortezza. Ha una dimensione positiva e logicamente sarà il suo aspetto energico e, ripeto, positivo, a fronte della temperanza che sarà un problema di disciplina, un problema di negazioni, ci sarà qualcosa a cui dire di no. Allora questo è il sì che noi diciamo. Allora, la fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà. È intessuta di decisione, valore, costanza, ma soprattutto di coraggio. Ecco, questa parola bellissima, coraggio, che implica un cuore che agisce, un cuore che sta in movimento. Un cuore che c'è. Chi non ha coraggio ha perso il cuore. Il problema, infatti, è che la fortezza, istruita da prudenza e giustizia, ha un'intuizione dentro di sé ed è bella perché ha un'intuizione che è il cuore dell'uomo. E infatti si oppone a una serie di cose. Prima di dire questa intuizione di cosa parla, si oppone alla codardia. Per cui nella codardia uno sopravvaluta i problemi. Nella codardia uno si fa sempre una tragedia di ogni piccola stupidaggine che gli può succedere. Si oppone a una forma cinica di impassibilità, una forma di indifferenza, di stare di fronte alle cose che sono tutte uguali. Se una cosa va bene o va male, lo stesso. È una forma di difesa. L'impassibilità e l'indifferenza è una forma di fare un passo indietro rispetto alla sensibilità del reale, perché uno sta cercando di non soffrire. Probabilmente dietro all'impassibilità, all'indifferenza, ci sta un dolore grande, non ben metabolizzato. E logicamente si oppone anche alla sua esagerazione, che è l'audacia temeraria, l'audacia che non calcola il male che può fare, l'audacia che non calcola i dettami della prudenza e della giustizia, cioè parti in quarta e non ti rendi conto del male che fai, dici una cosa giusta. Quante volte noi vediamo questa non fortezza, questa fortezza tradita, che è l'aggressività di alcuni che, propugnando la fede, tolgono la fede alle persone che hanno intorno perché sono troppo aggressivi. Questa attitudine di dover a tutti i costi aggredire qualcuno, dover a tutti i costi opporsi in maniera feroce, e questa è una cosa che tutte le religioni condividono. Quando uno sposa una meta rivestita di religioso, che in realtà è solo orgoglio, che in realtà è solamente culto della propria certezza, del proprio ego, ecco, allora uno parte e sembra un forte, sembra un coraggioso, ma è solamente un temerario, una persona che non tiene conto della giustizia e della prudenza.
Don Fabio, prima di passare ai consigli pratici per attivare la fortezza, io farei un passo indietro, tornerei ad una definizione che tu hai dato più o meno all'inizio di questo incontro, citando il padre orientale Evagrio Pontico, che definisce la fortezza il retto uso dell'ira. Ecco, l'ira usata nel modo giusto. Quindi l'ira ha anche una valenza positiva, è così? Io credo che questo sia un punto che ha incuriosito anche quanti ci seguono. Vediamo un po' meglio questa connotazione positiva dell'ira.
Sì, è proprio qui il punto, è proprio qui il fascino di questa virtù. Non è vero che l'ira per se stessa è negativa. L'ira, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, è una dotazione che Dio ci ha dato. Ma non possiamo assolutamente vivere senza ira. L'ira è necessaria nella nostra esistenza. È assolutamente necessaria, per esempio, per uscire da un peccato. Per uscire da un errore bisogna adirarsi contro l'errore. Non contro il peccatore, non contro se stessi, ma contro l'errore. Contro ciò che ci sta togliendo la vita, che ci sta rendendo la vita stupida, brutta. Un tossicodipendente non esce dalla tossicodipendenza finché non odia con ira la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo. Infatti, dice la scrittura, odiate il male voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli. C'è una strada che richiede appunto questa fortezza, che è una fortezza che è un'energia bellica, obiettivamente bellica, ma la nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne. Allora, appunto, il mondo ha un'ira contro le persone. L'uomo spirituale, la persona che conosce la verità, che vive nella verità, che vive nel profondo, che entra nel teatro profondo di se stesso e non sta a vivere sul palcoscenico stupido della realtà, dello sguardo altrui, che vive le vere battaglie, che sono quelle del cuore, si adira non contro gli altri, non contro le situazioni, ma contro ciò che gli toglie la pace nel cuore, ciò che gli toglie il bene nel cuore, ciò che lo rende brutto, che sorge sempre dal cuore. Il vero lavoro che noi dobbiamo fare è sempre all'interno di noi stessi. Tutte queste cose qua, infatti, di cui abbiamo parlato, parlano di una cura della nostra bellezza. La fortezza è questa ira che si scatena contro ciò che è brutto in noi, ma non come un perfezionismo, capiamoci, non come un'attitudine per cui uno è sempre insoddisfatto di se stesso perché ha questa ira, questo appunto perfezionismo che è la tortura tipica degli uomini e delle donne spirituali. No, contro il male in sé, per se stesso, non contro noi stessi, assolutamente mai. Quello infatti diventa appunto anche superbia. Questa ira contro noi stessi perché abbiamo sbagliato, quello è superbia, perché dobbiamo accettare di aver sbagliato. La fortezza non riguarda questo, la fortezza riguarda il fatto che uno si vuole staccare dall'errore, non da se stesso. E infatti è una questione di fedeltà, si parla di magnanimità, si parla di magnificenza. La magnanimità riguarda il fatto che uno ha un animo grande, e cioè vuole cose grandi, vuole arrivare a cose grandi. La magnificenza parla del fatto che uno è generoso in questo sforzo e non gli importa quanto costi. Veramente, quando una persona deve salvare un'amicizia, non conta quanto costi fare questo. Ha forza anche nello spendere. Perché? Perché ha capito che con un'amicizia seria, bella, preziosa, vale la pena di buttarsi, di spendere, anche di pregiudicare qualche cosa. Ma non c'è progresso spirituale senza questa punta di rabbia. È assolutamente necessaria. La rabbia contro la bruttezza, non quella degli altri, e nemmeno contro se stessi, per noi stessi, ma contro quel male che non vogliamo più fare, contro quella bruttezza appunto che vediamo risiedere in noi e da cui dobbiamo distaccarci. Implica infatti l'arrivare di qui a poco, dobbiamo parlare a breve della temperanza che richiederà quei no necessari di cui abbiamo già parlato prima. Certo che qui si tratta di attingere a questa energia straordinaria e senza andare nelle ambiguità new age della energia. Qui parliamo di un'energia che è la vita che Dio ci ha donato. C'è una fedeltà alla vita. La nostra vita è bella. La fortezza ha la voglia di difendere la bellezza della vita. La nostra vita è nobile, è grande, richiede disciplina. La fortezza obbedisce a questa disciplina perché è distaccata, vuole, si arrabbia contro ciò che gli toglie la bellezza e la dignità.
E siamo in chiusura, dunque Don Fabio, come si cresce nella fortezza?
Allora, primo, bisogna chiederla incessantemente. Chiedere la fortezza aizza a desiderare di averla e quindi aizza a stare lucidi. Quindi, cresce la fortezza nelle difficoltà implicate da un buon obiettivo, cioè ci sta il fatto che se faccio una cosa bella sicuramente ci saranno delle difficoltà. Allora, il mio banco di crescita è ciò che è implicato dalle cose che io voglio raggiungere. Certo che sono difficili, se no che sapore hanno? Quindi c'è un altro livello, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. È lì che noi diventiamo forti, accettando le difficoltà inaspettate. È lì, quello è il banco, è lì che quando arriva, eccolo il momento per crescere nella fortezza, ecco il momento per diventare forti. Quindi senza ombra di dubbio guardare a Cristo crocifisso. Indubitabilmente, se uno non ha questo parametro, ma essere forte perché? Guardare all'amore di Cristo, quindi intensificare il rapporto con Dio. Perché se nelle cose io non sto in rapporto con Dio, non so perché le devo patire. Ripeto, chiederle incessantemente. Accettare e calcolare le difficoltà implicate dalle buone cose della nostra vita. Addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. Guardare a Cristo crocifisso che è l'amore e intensificare il rapporto con Dio e in tutte le cose stare in rapporto con Dio.